Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei, parte che, a mio avviso, è la più significativa e più coinvolgente. Cristo qui ci viene presentato come ministro che opera nel vero santuario, in virtù di un patto migliore, che poggia su migliori promesse. Leggiamo ancora i versetti dall'1 al 7 di Ebrei, capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora, però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 1 presenta il punto essenziale, il nodo cruciale, la chiave di volta dell'intero edificio sin qui costruito. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto nei cieli alla destra della maestà. Questo è il cuore della rivelazione. Cristo ha fatto qualcosa che nessun sacerdote nell'Antico Testamento aveva mai fatto. Non c'è mai stato un sacerdote della discendenza di Aronne che abbia avuto nel tabernacolo una sedia sulla quale sedersi. Il lavoro del sacerdote non finiva mai. Egli era impegnato in tutto l'arco della giornata nel servizio al Tempio e offriva poi continuamente sacrifici a Dio per i peccati. Ora che Cristo è morto, tutto è compiuto e non abbiamo bisogno di chiederci se stiamo facendo abbastanza per meritare la salvezza. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è di volgerci a Cristo e confidare in Lui come nostro Salvatore. Egli è seduto perché ha compiuto la nostra redenzione. Egli ci chiede soltanto di accettarla. Il versetto 6 afferma che Gesù ha ottenuto un ministero superiore, che è molto più eccellente di quello svolto dai discendenti di Aronne. Il tabernacolo qua giù era l'ombra del vero tabernacolo lassù nel cielo. Cristo vive lassù e può mantenerci salvati. Spesso le persone ci chiedono se pensiamo di poter perdere la salvezza. Sicuramente perderemmo la nostra salvezza prima del tramonto del sole se Cristo non fosse lassù per noi proprio ora. Gesù è mediatore di un patto migliore, conosciuto come il Nuovo Patto e definito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è in realtà un nuovo patto che Dio ha fatto, che è in contrasto con il vecchio patto dell'Antico Testamento. Dio diede a Mosè la legge, poi gli diede le istruzioni per costruire il tabernacolo e per svolgere il servizio al suo interno. Nel Tempio veniva affrontato il peccato. Nessuno è mai stato salvato osservando la legge. Nessuno mai ha potuto andare a Dio e dire «Ho osservato tutti i tuoi comandamenti, perciò ricevimi». Perciò gli israeliti portavano continuamente dei sacrifici, perché trasgredivano la legge di Dio. La legge rivelava loro che erano privi della gloria di Dio. Il sistema sacrificale era quindi un'ombra, anche se il tabernacolo che Dio aveva dato loro riproduceva fedelmente quello celeste. Esso era un'ombra del vero tabernacolo nel quale Cristo oggi svolge il suo ministero. In altre parole, fin qui abbiamo visto che abbiamo un sacerdote migliore, abbiamo un sacrificio migliore, abbiamo un tabernacolo migliore. Gesù è il sacerdote migliore perché svolge il suo servizio per noi nel cielo. Egli è il sacrificio migliore perché ha offerto se stesso. Egli serve in un tabernacolo migliore, il tabernacolo celeste, non fatto dalla mano dell'uomo, dove egli ha offerto il suo sangue per il nostro peccato. Il versetto 6 afferma che il nuovo patto è fondato su migliori promesse. Ai tempi dell'Antico Testamento Dio aveva dato la legge mosaica e quando i figli di Israele la trasgredivano, offrivano sacrifici per l'espiazione delle loro trasgressioni. Prima che Dio desse la legge mosaica e le istruzioni per accostarsi a Lui attraverso il tabernacolo rituale, essi andavano a Lui per fede, come fece Abramo. Ai tempi di Noè, il rapporto con Dio poggiava su una base ancora diversa. Leggendo la Bibbia, è possibile notare come Dio abbia agito con gli uomini in modi diversi, in tempi diversi che possiamo chiamare dispensazioni. L'autore di questa epistola dice che ora abbiamo un patto migliore, che è basato su promesse migliori. Anche se come cristiani noi siamo stati fatti partecipi di queste promesse, Dio non ha dimenticato la nazione di Israele, cui pure ha rivolto una parte di queste promesse migliori, che si adempiranno per questo popolo nel millennio futuro. I profeti dell'Antico Testamento affermano che Dio riporterà i figli di Israele nel loro paese. Per esempio, consideriamo questa profezia riportata al capitolo 30, versetto 18 del libro di Geremia. Così parla il Signore: ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe, e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto. Sempre nel libro di Geremia, al capitolo 31, versetti 10 e 11, ci viene detto: voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti, il Signore ha riscattato Giacobbe e l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui. I giudei che oggi vivono in Israele sono lontani da lui. Pochi sono convertiti al cristianesimo, ma quando essi torneranno al Signore ed accetteranno Gesù come loro Salvatore, riconoscendo in Lui il Messia, allora anche per loro si adempiranno le promesse migliori di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei, basate su un patto migliore. Leggiamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 31, versetti 31, 32 e 33. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo». In effetti, Dio dice, prima l'ho data loro scrivendola sulla fredda, dura pietra, ed essi non sono stati in grado di osservarla, ma ora la scriverò sulle tavole di carne del loro cuore. Egli non ha fatto questo a tutt'oggi, ma un giorno la profezia di Geremia sarà adempiuta. È scritto sempre al capitolo 31, versetto 34. «Nessuno istruirà più il suo compagno e il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato». Questo è ciò di cui parla lo scrittore agli Ebrei. Il nuovo patto è stabilito su promesse migliori. Cristo è il mediatore di un patto migliore, perché contiene promesse migliori. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 7 rimarca che se quel primo patto fosse stato senza difetto, non se ne sarebbe istituito un altro. Il primo patto non era adeguato, il che ha creato la necessità di un patto migliore. Qualcuno potrebbe pensare che il vecchio patto fosse sbagliato, ma non è propriamente così, e i versetti seguenti ce lo spiegano. Leggiamo dunque dal versetto 8 al versetto 12. «Infatti Dio, biasimando il popolo, dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati». Il versetto 8 mette in rilievo il fatto che Dio abbia istituito un nuovo patto, in quanto il popolo non era stato in grado di osservare il precedente. Dio biasima il popolo per il suo comportamento, non il patto. Il problema non ha mai riguardato il patto di Dio. Non c'è nulla di sbagliato nella legge di Dio, piuttosto c'è molto di sbagliato in noi. Noi non siamo in grado di osservare la legge, non siamo all'altezza di quanto essa richiede. Abbiamo appena letto nel libro del profeta Geremia, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. i figli di Israele trasgredirono il primo patto perché non erano in grado di mettere in pratica i comandamenti impartiti dalla legge. Il patto non li metteva in condizione di fare ciò che richiedeva. Perciò il Signore scriverà il nuovo patto sui loro cuori, non su tavole di pietra. E perciò essi saranno in grado di obbedire. Oltre a tutto ciò, il Signore promette un perdono pieno dei peccati, un perdono completo. Leggiamo ora l'ultimo versetto del capitolo 8, dicendo: «Un nuovo patto egli ha dichiarato antico il primo, ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire». Il sistema mosaico costituisce un modello vecchio, superato, e Dio ha introdotto un nuovo modello. Questo nuovo patto non si fonda sulle nostre opere, ma sul sacrificio di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Il Signore ha fatto questo non perché ci fosse qualcosa di sbagliato nel vecchio patto, ma perché c'è qualcosa che non va in noi. Non c'è possibilità di salvezza secondo il vecchio patto. Tutti noi dobbiamo andare a Dio per avere misericordia e accettare nel suo nuovo patto il provvedimento di un Salvatore. La legge era totalmente incapace di produrre qualcosa di buono nell'uomo. L'Apostolo Paolo poteva dire nella sua lettera ai Romani, al capitolo 7, versetto 18, «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». L'uomo è malvagio, è incapace di mettere in pratica la legge di Dio. Questo non riguarda soltanto l'uomo al di là della strada o quello che abita nel vicino isolato, né indica soltanto alcune persone che vivono una vita dissoluta, riguarda anche noi. Lo Spirito Santo ora è in grado di fare l'impossibile. Lo Spirito Santo può produrre una vita santa in una carne debole e peccatrice. Quello che la legge non poteva fare, lo Spirito Santo lo può fare. Di conseguenza noi possiamo essere salvati e vivere la vita cristiana sulla base di questo nuovo principio. Abbiamo un nuovo patto, basato su migliori promesse. Dio ci ha dato lo Spirito Santo e Gesù, il nostro intercessore, oggi è lassù per aiutarci. Questo brano della Scrittura è meraviglioso. Mettere l'enfasi sul Cristo vivente, sulla sua ascensione, sulla sua intercessione lassù nel cielo per noi, ci portano a un livello progredito nella conoscenza della dottrina cristiana. È un po' come per un bambino, lasciare il latte per nutrirsi di cibo solido. Quando afferriamo il Cristo vivente, noi ci stacchiamo dal suolo per giungere sulle alture. Non possiamo salire più in alto di così nel tempo in cui viviamo. E così voltiamo pagina, arrivando al capitolo 9. Il soggetto del nostro studio è il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella seconda parte del capitolo 7 avevamo visto come il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne risultasse inferiore a quello di Gesù, e nel capitolo 8 come a ciò conseguisse la superiorità del nuovo sull'antico patto. I discendenti di Aronne esercitavano il loro ufficio in un tabernacolo costruito sulla terra dalla mano dell'uomo, dove gli israeliti rendevano il loro culto di adorazione a Dio, e che era soltanto una figura di quello che è in cielo. Il santuario celeste, dove il Signore Gesù svolge oggi il suo ministero, ci introduce a un'adorazione migliore. Molte persone identificano la legge con i 10 comandamenti, ma l'Epistola agli Ebrei ci mostra anche quella parte della legge che riguarda l'adorazione e il sacerdozio. Questi soggetti hanno fatto emergere un altro tema di importanza fondamentale per l'uomo, qual è la risoluzione della questione del peccato. In questo contesto lo scrittore ha evidenziato come la legge non abbia affatto risolto questa questione. Leggiamo infatti al capitolo 10, versetto 4 dell'Epistola: «Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Leggiamo i primi 5 versetti. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. E domani esamineremo attentamente questo brano, quindi quando avremo la possibilità di risentirci ancora una volta. Intanto io vi ringrazio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, per l'attenzione che ancora ci avete prestato. Appuntamento allora domani. Ciao.